Buonasera, buonasera, un saluto dallo studio 3 di Via Ollearo, dal quale come ogni mercoledì sera va in onda il giusto clima. I nostri contatti della diretta 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, diretta chiocciola popolarenetwork.it per le vostre mail. In studio Elena Mordiglia, Gianluca Ruggeri, buonasera Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera le ascoltatrici e gli ascoltatori, bentrovate.
Bentrovato anche tu, bentrovati tutti e bentrovata Marianna Osuelli.
Ciao, buonasera a tutte e tutti.
Buonasera e buonasera anche alla nostra Sara Milanese, come sempre in redazione. Allora, i contatti della diretta li abbiamo dati. Diamo i contatti della trasmissione, clima@radiopopolare.it, e diamo anche i contatti di Enostra.
info@enostra.it è la casella di posta a cui potete scrivere anche nei giorni di festa, ovviamente. La risposta magari non sarà immediata, il numero verde è 800-593-266, è attivo dal lunedì al venerdì, ovviamente non festivi, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Tutti i recapiti li trovate comunque sul sito www.enostra.it.
Come sempre un'ora insieme, 56 minuti adesso, per parlare di che cosa?
Allora, stasera parliamo della transizione in Spagna, ne parliamo con Lorenzo Tecleme che torna a trovarci, e poi parliamo di Il cibo e politica, che è l'ultimo libro di Fabio Ciconte, e infine degli impatti sociali ed economici delle rinnovabili e delle fossili con Massimiliano Lepratti di Està.
Già che siamo all'inizio, lo diciamo che poi dopo di noi c'è un evento super super speciale, perché per il palinsesto del 25 aprile, che insomma occupa un po' tutta la settimana, e dopo di noi ci sarà lo speciale Nome di Battaglia Lia a cura di Ira Rubini nel nostro auditorium, per cui insomma secondo me fate ancora tempo a presentarvi, dovrebbe esserci ancora posto, chissà. Comunque poi lo trasmettiamo anche in diretta. Allora cominciamo con la nostra rassegna stampa e cominciamo da una considerazione: le emissioni nel nostro paese stanno calando, ma non abbastanza.
Allora riprendiamo quello che è scritto in un articolo di Stefano Caserini con anche il supporto di Mario Grosso, due amici del Giusto Clima, che trovate sul sito Clima Alteranti, e ripercorre un po' i dati dell'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, cioè ISPRA. Come paese proseguiamo nella diminuzione delle emissioni, ormai siamo a meno 26% rispetto all'anno di riferimento, che è sempre il 1990. Ma in qualche modo siamo indietro di un anno, perché nel 2023 abbiamo raggiunto quello che doveva essere l'obiettivo per il 2022 e siamo sopra l'obiettivo di circa 8 milioni di tonnellate di CO2 all'anno complessive. L'obiettivo è quello per i settori non coperti dal sistema dello scambio di emissioni, il cosiddetto ETS, l'Emission Trading System, tutto, quindi dentro tutto ciò che non è grande industria, cioè sono soprattutto i trasporti e i consumi nel civile, nelle case e non solo. In generale siamo ancora più o meno attorno ai 5-6 tonnellate pro capite anno di emissioni, e queste emissioni, non ci pensiamo, ma le emissioni che ciascuno di noi fa in un anno bastano a riempire una piscina olimpionica ogni singolo anno per ciascuno di noi. Ovviamente poi c'è chi di piscine ne riempie 20, c'è chi invece ne riempie molto di meno, ma la media è quella.
E ci sono tante notizie nuove invece sulle auto elettriche questa settimana.
Sì, ci sono notizie sia dalla Cina sia dagli Stati Uniti, ma prima, scusa, faccio una parentesi perché la settimana scorsa sono stato ospite di Massimo Bacchetta, Tutto Scorre, c'era anche Andrea Di Stefano, e prima che entrassimo in onda noi c'era un ascoltatore che si lamentava un po' del fatto che parliamo troppo spesso di auto elettriche, che insomma non gli piacciono poi tanto, e al di là dei gusti personali ovviamente, certo, vorrei ribadire un paio di concetti che mi paiono fondamentali. Allora, non ci sono dubbi in nessuno studio che l'impatto ambientale di un'auto elettrica sia inferiore a quello di un'auto fossile sull'intero ciclo di vita, quindi considerando anche l'energia e gli impatti per costruire l'automobile, non solo quello che emette dal tubo di scappamento, che ovviamente in un'auto elettrica non c'è. anche nel peggiore dei casi, almeno gli impatti sono dimezzati. Poi, se quell'auto è fatta con le risorse rinnovabili, ovviamente la riduzione è ancora più significativa. Ovviamente questo non significa che le auto elettriche siano la panacea, non significa che le auto elettriche siano il mezzo migliore per spostarsi in città. E infatti noi parliamo spessissimo di mezzi e di modalità di spostamento alternativi alle auto, perché, come dice il mio amico Giovanni Mori, abbiamo bisogno di meno auto e quelle di cui abbiamo bisogno dovranno essere elettriche.
Ecco, però non fa mai male ricordarle queste cose, perché altrimenti sembra che stiamo sempre solo a parlare delle Tesla.
Eh sì, dato questo contesto, visto che servirà fare la transizione e visto che ad esempio Stellantis si è dimenticata di farlo, perché da quando esiste Stellantis ha pagato 23 miliardi di euro di dividendi in 4 anni al posto di fare gli investimenti necessari, chi sta facendo la transizione sono evidentemente altri marchi. Tesla era partita in netto vantaggio, sta arrancando, nel primo trimestre ha avuto un tracollo dei profitti che ora è certificato dalle dichiarazioni. I cinesi intanto allo stesso tempo corrono e per esempio BYD, cioè Build Your Dreams, ha sottoscritto un accordo niente poco di meno che con Aramco, che è l'azienda petrolifera dell'Arabia Saudita, che è la sesta azienda al mondo per capitalizzazione ed è la prima tra quelle che non si occupano di digitale. Se persino i sauditi si sono decisi, forse questo ci dice qualcosa anche in termini di un riposizionamento complessivo degli accordi tra i paesi, no? Qua abbiamo un accordo tra Cina e Arabia Saudita. Contemporaneamente CATL, che non fa auto ma fa batterie ed è l'azienda più importante di batterie al mondo, ha annunciato un nuovo sistema di ricarica che arriverebbe a fornire 500 km di autonomia in 5 minuti. Poi vedremo quando e come questo servizio sarà reso disponibile e soprattutto quanto costerà.
E proprio a proposito di mezzi alternativi all'auto, Marianna, abbiamo una buona notizia che arriva dall'Italia.
Sì, bellissima. Allora, Legambiente ha presentato un rapporto dedicato al tram, il tram che fa bene allo spazio urbano. E niente, secondo questo rapporto sono previste in Italia complessivamente nuove tramvie per 250 km, che è il 63% in più rispetto a quelle attualmente in esercizio, che sono circa 400 km rispetto ai quasi 900 in Francia e 2000 in Germania. E il costo totale per realizzarle è pari a 5,4 miliardi di euro, che è un terzo di quelli che sono necessari per il ponte sullo stretto di Messina, giusto per fare un paragone. E tra le città dove il servizio si estende ci sono Roma, Bologna, Padova, Firenze, Milano, Bergamo, e solo a Firenze nel 2024 ci sono stati 39 milioni di passeggeri, a Padova oltre 12 milioni.
In questi giorni è stata lanciata una campagna importante per il rilancio dell'azione climatica in tutto il mondo, che è un'iniziativa che include tante testate in tutto il mondo e che si chiama 89%.
Il presupposto è che secondo tutti i sondaggi tra l'80 e l'89% della popolazione mondiale supportano l'azione climatica dei governi. Ma questo dato è completamente sottostimato nella percezione comune, in cui sembra che le priorità siano altre. E appunto nell'ultimo sondaggio, che ha coinvolto 130.000 persone di oltre 120 paesi, è stato anche chiesto alle persone se erano disposte a contribuire con l'1% del proprio reddito alle azioni necessarie a contrastare la crisi climatica. E il 69% delle persone ha detto sì. E quando però gli è stato chiesto, secondo voi quante persone risponderanno di sì a questa domanda, la risposta media è stata del 43%. Quindi diciamo che tra il dato reale e la percezione la distanza è enorme, tra il 69% e appunto il 43%, tantissima roba.
Prima di passare ai nostri ospiti di oggi, torniamo invece a parlare, Gianluca, di idrogeno, perché è uscito uno studio che raccoglie i risultati di diverse esperienze globali e arriva ad alcune conclusioni sul possibile ruolo dell'idrogeno nella transizione.
Nature Reviews Clean Technology ha pubblicato una bella rassegna che dice che tra i modi peggiori in assoluto di usare l'idrogeno al momento, per quanto ne sappiamo, ci sono il riscaldamento domestico e le auto con cella combustibile. Quindi se arriviamo a fare l'idrogeno, Non bruciamolo in casa per riscaldarci, non usiamolo sulle auto per spostarci, perché ci sono tecnologie che sono molto meglio. Mentre l'idrogeno potrebbe avere un ruolo interessante in alcuni settori industriali come il siderurgico o le raffinerie, nel trasporto a lunga distanza, navale o aereo, oppure per l'accumulo energetico stagionale. È bello leggere queste cose in un articolo così importante, ma di fatto noi l'avevamo raccontato già un anno fa in Climatologia, ti ricordi, Mary?
Sì, mi ricordo bene.
Intervistato
Francesco Pavan dell'Agenzia Internazionale dell'Energia
e sostanzialmente avevamo detto queste cose. Sì. Potremmo pubblicare su Nature l'anno prossimo.
Ma perché non lo facciamo, tra l'altro? Mentre ci pensiamo, ci andiamo ad ascoltare Belle Sebastian e poi andiamo a parlare di transizione, in particolare in Spagna. You're a white collar boy and you gave in to the law. Give in to the pressure, the cops gonna get you. You were a thieving dog at work until they caught your little paw. Your wage won't stretch to picking up jets. A custodial sentence you narrowly avoided. Community service, you had to go along with your bang and the rocks at the old city. Let's get away, but you played it by the book. You're a warden's pet, she's a screaming suffragette. We ain't in prison, we'll just finish up and go home, she said. Not for me, I've got plans for later on. So she fell to the sarge, she jumped on a barge. And you fell. White collar got dirt in your pants, she got in your head, you got spit in your chin, you're a white collar scared to be born. A blue collar, she's opening doors. White collar boy on the run from the law. You can kiss me if you like. Go ahead and kiss her, you don't know what you're missing. Now baby, you're special, but there's something not quite right. She's a Venus in flares, and you wanna split hairs. Oh, I am innocent, you were the rocket. Things were okay till you took out the copper. Now leave me alone, get used to the change. You're a pain, you're a pain, you're a pain, you're a pain. Pain, you're a pain, you're a pain. White collar got dirt in your pants, you got egg in your hair, you've got spit in your chin, you're a white collar got dirt in your pants, you got egg in your hair, you've got spit in your chin, you're a white collar scared to be born. A blue collar, she's opening doors. White collar boy on the run from the law. E ci scrive Simona al 331-621-4013. Ciao, per favore, potete dire o ripetere qualcosa sull'impatto delle auto ibride? Grazie. Grazie a te, Simona, non oggi, però...
Sì, cioè, allora, in sintesi, non benissimo, diciamo. Però ne approfondiamo sicuramente in una delle prossime puntate. Ci troviamo un ospite e ce lo facciamo spiegare per bene.
Allora andiamo al primo ospite invece di questa puntata. Abbiamo ricordato più volte come l'Europa sia uno dei luoghi dove la transizione energetica corre veloce. Spesso si parla di Germania, di Nord Europa, di Regno Unito, però c'è un paese che è forse più interessante ancora ed è la Spagna. Noi abbiamo in collegamento per parlare proprio di transizione e di Spagna Lorenzo Tecleme, che è giornalista e amico del Giusto Clima, che da qualche tempo si è trasferito in Spagna. Ciao Lorenzo.
Ciao, ciao, come state?
Tutto bene, Lorenzo. Tra l'altro ti abbiamo ascoltato in un nuovo podcast per valori. Vogliamo iniziare da lì, magari?
Sì, volentieri, con gli amici di valori.it da ormai un paio di mesi abbiamo iniziato un podcast settimanale che si chiama Unchained, cioè senza catene. Un po' citiamo Tarantino e un po' citiamo il capitalismo selvaggio in cui viviamo. Esce ogni mercoledì, è un podcast breve, è un podcast ironico ed è un podcast di storie. Ogni mercoledì raccontiamo appunto una storia di capitalismo selvaggio, dai meme che diventano criptovalute, ai milionari che fanno la secessione in Honduras, insomma un po' di storie interessanti, spesso peraltro sono anche storie climatiche.
E poi c'è anche l'altro cartolino dell'Atlantide che è un po' la roadmap per arrivare a COP30, no?
Esattamente, Cartoline d'Atlantide è mensile, esce ogni terzo venerdì del mese, lo facciamo con la collega bravissima Rita Cantalino ed è di nuovo un podcast di storie, ma più lento, più lungo, più approfondito, anche un pochettino più toccante, vi devo dire la verità. Sono storie di crisi climatica, quindi in un episodio siamo andati a raccontare le comunità che per ragioni ecologiche, hanno perso il loro luogo fisico di appartenenza. Nel secondo episodio abbiamo parlato di montagne molto vicine, le Alpi, l'Apennino, molto lontane l'Himalaya, e il prossimo mese vedremo dove andiamo, però insomma è un percorso e ci porta fino a novembre, fino alla COP30 di Belém in Brasile.
Comunque, a partire da valori.it, poi, come si dice in questi casi, su tutte le principali piattaforme. Senti Lorenzo, negli ultimi giorni si sono ripetuti i record sulle rinnovabili in Spagna, ma inizierei questa chiacchierata guardando in prospettiva come questo paese ha reagito alla crisi energetica degli ultimi anni. Per esempio, si è parlato tanto un paio d'anni fa del tetto al prezzo del gas. Come ha funzionato? Che risultati ha avuto complessivamente?
Guarda, per risponderti dobbiamo fare veramente il proverbiale viaggio nel tempo, perché il tetto del gas spagnolo iberico in realtà riguardava anche il Portogallo, una storia del 2022, cioè di quando l'invasione russa dell'Ucraina era qualcosa di freschissimo, quando l'urgenza era smettere di comprare gas russo per smettere di finanziare l'invasione e di quando gli spagnoli si accorsero di avere una particolarità. All'epoca la stampa di tutta Europa ne parlò come dell'eccezione iberica. Loro erano fra gli unici a comprare gas principalmente dall'Africa, dall'Algeria e non dalla Russia. Avevano e hanno un sistema energetico abbastanza scollegato, un sistema elettrico rispetto al resto dell'Europa, e zitti zitti negli ultimi anni, e questo poi è quello che mi piacerebbe raccontare, hanno installato tante energie rinnovabili. Cioè a un certo punto i governi spagnolo e portoghese, erano peraltro in quel momento governi allineati, governi di centro-sinistra, si sono resi conto che il loro principale problema era di costruzione del prezzo dell'energia. Io la semplificherò terribilmente, perderanno un po' di capelli gli esperti all'ascolto, proprio perché è utile stringere un pochettino. In Europa da tempo il prezzo dell'elettricità, il prezzo dell'energia è legato al prezzo del gas. Questo era un modo in origine per aiutare le rinnovabili. Le rinnovabili erano un'energia costosa che dovevamo aiutare, il gas era quello economico, facciamo che costano tutti uguali, le facciamo giocare allo stesso tavolo. Piccolo problema con l'invasione russa dell'Ucraina è il gas che diventa l'energia costosa, e il paradosso spagnolo e portoghese era che loro avevano tanta energia rinnovabile a buon mercato, ma dovevano comunque pagarla come se fosse il costosissimo gas. Negoziano prima fra di loro, poi negoziano con l'Unione Europea e alla fine ottengono un'eccezione un po' complicata, un sistema di tetti con poi delle compensazioni, ma appunto semplifichiamo, si dice che oltre un tot l'energia dei rinnovabili non doveva costare, e in questo modo il prezzo dell'energia, dopo un piccolo contraccolpo iniziale per via di queste compensazioni, perdonami, si è abbassato tantissimo. Qualcuno in qualche articolo ho letto si diceva che la parola dell'anno in Spagna era topear, mettere un tetto, che è un verbo che non esiste, ma hanno iniziato ad usare in quel momento.
Senti, ma secondo te un meccanismo di questo tipo era esportabile anche in Italia, o è proprio nato perché in Spagna e in Portogallo c'erano caratteristiche strutturali del mercato che erano differenti?
Di nuovo, rispondo con prudenza, così non facciamo perdere troppi capelli agli esperti di qui sopra. Sicuramente il problema del prezzo agganciato al gas è un problema per tutta Europa, ed è un problema anche nostro, non di facilissima soluzione, perché sappiamo che le rinnovabili sono intermittenti, a volte il gas lo devi usare all'improvviso quando non c'è sole e non c'è vento, però di nuovo, sì, andare in quella direzione là, sganciarci dal tetto del gas è qualcosa che serviva anche a noi, ci serviva economicamente e ci serve economicamente, ci serviva climaticamente e ci serve climaticamente. Erano gli anni in cui Draghi diceva scegliamo tra la pace e il condizionatore, forse c'era un modo diverso di gestire le cose, e oggi ne stiamo pagando le conseguenze. Peraltro, per inciso, manco la pace è arrivata alla
certo.
Sicuramente una lezione da imparare è questa: nel mezzo di un'inflazione che non nasce solo dal gas, ma soprattutto in Europa è stata guidata all'inizio in particolare dai prezzi del gas, investire sull'infrastruttura del gas come stiamo facendo in Italia è stata una pessima idea. Dopodiché c'erano delle differenze strutturali e ci sono tra noi e la Spagna. Per loro il gas è il 20% circa dell'elettricità, per noi è il 40% circa, quindi siamo al doppio, noi siamo uno dei paesi più dipendenti dal gas in Europa assieme alla Germania. E secondo, loro installano molte più energie rinnovabili di noi, e considera che hanno 20 milioni di abitanti in meno.
E quindi, insomma, mettendo assieme tutte queste cose, forse si spiega anche perché i prezzi dell'elettricità in Spagna negli ultimi anni sono stati tra i più bassi d'Europa. E appunto, dicevamo prima dei record delle rinnovabili, che sono arrivate a fornire anche il 100% dell'elettricità in alcuni momenti, con anche la conseguenza di avere i prezzi negativi. Vuol dire che siamo arrivati al limite. Tu hai detto se ne installate tantissime, e forse non se ne può installare di più di così?
No, su questo mi sento invece di darti la risposta bella, chiara e contundente. No, non è così per niente. La Spagna in questo momento è sicuramente un modello in Europa come dobbiamo guardare. Essere un modello non vuol dire per essere arrivati. Un quarto dell'elettricità spagnola, ma soprattutto i due terzi dell'energia spagnola, cioè non solo di quella elettrica, ma tutto il resto dell'energia che ci consuma, sono ancora fossili. Questo dobbiamo tenerlo bene in testa. E il picco, che si raggiunge in certi momenti fortunati della giornata, appunto, dove il 100% della tua elettricità, non energia, l'elettricità è una frazione dell'energia, è l'eccezione e non è la norma. La Spagna deve elettrificare. La Spagna è un sistema di trasporti come il nostro, basato sull'auto a benzina fossile privata. La Spagna ha un sistema di riscaldamento nelle case ancora molto fossile. La Spagna deve elettrificare. Elettrificare significa investire sulle reti, investire sui accumuli e installare ancora più rinnovabili. Questo è assolutamente inevitabile. C'è un problema di mercato, cioè rendere la cosa vantaggiosa anche quando hai questi momenti di prezzo negativo, ma è gestibile, io credo, con un forte intervento regolatorio, non solo regolatorio dello Stato. E poi c'è un problema tecnico, l'accumulo, di cui qua, insomma, conoscete meglio di me, che abbiamo parlato tante volte, ma qui stanno facendo grandi passi avanti. E la sfida è risolverli, non dico oggi, però domani sì. In questo mi sembra che la Spagna si stia impegnando più di altri, ovvero più di noi.
Senti, tra le altre cose, in Spagna ci sono però anche 7 reattori nucleari che forniscono più o meno, credo, il 20% dell'elettricità al momento. Questo è stato un vantaggio, ed è un vantaggio che la Spagna vuole tenersi. Ci sono piani di sviluppo futuro su questo piano?
È stato un vantaggio, probabilmente non quello determinante. Come dire, il segreto spagnolo è numero uno rinnovabili, numero due rinnovabili, numero tre rinnovabili, però sì, numero quattro nucleare. Avere quella flotta funzionante gli ha aiutato anche economicamente. Di fatto tu hai questi grandi impianti a basse emissioni che, siccome li hai costruiti tempo fa, il programma nucleare spagnolo è un'idea franchista e che nasce col franchismo, inevitabilmente è stato qualcosa di aiuto anche economicamente. Si sta parlando di chiuderle in Spagna, ci sono programmi per la chiusura del nucleare spagnolo, anche se da poco si era aperto il dibattito, e anche con geografie diverse da quelle che potremmo immaginare. Anche il Partito Socialista, anche Schierra Repubblicana, che sono, diciamo, il centro-sinistra spagnolo e catalano, si sono dimostrati possibilisti sul rimandare quantomeno la chiusura. È interessante anche perché se ne è parlato. Il ragionamento che è stato fatto in Spagna è: sta arrivando ChatGPT, sta arrivando l'intelligenza artificiale, ci serve più energia, teniamoci il nucleare. Secondo me è un'anticipazione di un dibattito che vedremo anche in altri paesi.
Ne abbiamo parlato qua anche, credo, la settimana scorsa e diverse volte, su questo legame tra l'espansione di certi consumi e, da una parte, il consolidamento dei fossili e la difesa, diciamo così, del nucleare, o addirittura lo sviluppo del nucleare in altri. Senti, la Spagna però è anche il paese dell'alluvione di Valencia, terribile, è uno dei paesi più caldi del nostro continente, che ovviamente soffrirà nel momento in cui aumentano le temperature, è però il primo paese, credo, che abbia introdotto il congedo climatico dal lavoro. Come si sta lavorando in generale sul fronte dell'adattamento? Perché fino adesso abbiamo parlato di quella che si chiama mitigazione, quindi la riduzione delle emissioni, ma poi c'è tutto un tema di adattamento al cambiamento climatico.
Guarda, sono contento che hai citato Valencia, capito? Quando ero appena arrivato in Spagna mi colpì tantissimo, ero rimasto colpitissimo dall'alluvione in Emilia Romagna, quando l'ho seguito stando là, i morti erano 17 mi pare, qui siamo a 230 morti, è veramente una tragedia di cui fatichiamo anche un po' a capire le dimensioni, non ci siamo abituati in Europa che per un'alluvione possano morire centinaia e centinaia di persone, e Valencia è una tragedia soprattutto di mancato adattamento, cioè è arrivato un evento eccezionale. Un evento che i primi studi ci dicono è stato reso decisamente più probabile e più pericoloso dal riscaldamento globale, c'è un legame direttissimo, e c'è stata un'amministrazione locale soprattutto assolutamente impreparata, che un po' per dilettantismo, un po' anche per ragioni ideologiche, per non voler vedere il problema, non ha dato l'allarme per ore e ore e ore. L'allarme è arrivato quando la gente stava già morendo, affogata nelle case, nei garage e così via. Anche questo è adattamento. Essere pronti all'idea che il clima sta cambiando e che quindi non dobbiamo fare attenzione, perché prima certi venti erano rari, prima l'allerta meteo, vabbè, vuol dire che chiudiamo magari le scuole, ma non ci preoccupa. Oggi, col clima dell'Europa di oggi, l'allerta meteo è un problema e dobbiamo essere con le orecchie drizzate, e questo è adattamento, e la giunta valenziana ha fallito assolutamente nel fare adattamento. E su questo devo dirti che la Spagna non è così diversa da noi, ecco, è un paese in cui c'è tanta fragilità, c'è il problema del caldo ancora peggio che da noi, certe regioni, Andalusia eccetera, sono regioni che diventeranno veramente complicate da vivere, che stanno diventando complicate da vivere, e spesso ho intervistato un ex assessore di quando a Valencia governava il centro-sinistra, che diceva ma qua i piani di emergenza non erano aggiornati da un sacco di tempo, ne abbiamo iniziati, poi è arrivata la giunta dopo che ha smantellato il reparto emergenza, ha smantellato il reparto cambiamento climatico, quindi ahimè le cose sono simili, però ci sono delle eccellenze, questo è il dibattito spagnolo che è un po' su tutto, un pochino più a sinistra del nostro, si vede ad esempio il congedo climatico, un esperimento importantissimo e che anche a me risulta in Europa, se non la Spagna abbia, forse anche nel mondo.
Ricordiamolo, per come dire, condizioni climatiche particolarmente critiche di caldo estivo, c'è la possibilità di prendere fino a 4 giorni di congedo pagato, diciamo, dall'equivalente dell'INPS spagnola. Anche qua lo stiamo dicendo in maniera molto semplificata, ma è per far capire di che cosa stiamo parlando. Siamo in collegamento con Lorenzo Teclem e ci sta aiutando a fare una rassegna sulle tante cose che sono successe in Spagna, che sicuramente è un paese molto interessante per molti punti da molti punti di vista. E uno dei punti di vista è il fatto che una delle protagoniste di queste vicende, insomma, della transizione di questi anni è Teresa Ribeiro, che per lungo tempo è stata vice di Sánchez al governo spagnolo e ministro per la transizione ecologica e la sfida demografica, e anche il fatto che ci sia la sfida demografica dentro come tema mi sembra molto interessante. Oggi invece Teresa Ribeiro è vice della von der Leyen a Bruxelles, quindi vice della presidente della Commissione europea, e ha grandi responsabilità su clima, energia e... Allora ti chiedo, avevamo molte aspettative, no, rispetto alla possibilità che lei potesse portare anche nella Commissione europea quell'approccio che il governo Sánchez ha adottato per molti versi. In questi mesi mi è sembrata un po' in ombra la sua azione rispetto ad altre priorità che ci sono state. Tu ti sei fatto un'idea su questo?
Sono d'accordo con te, parto un po' proprio da lei come personaggio, a Teresa Ribeiro. Credo che te ne avessimo già parlato qua su Radio Popolare in occasione della COP di Dubai, quando lei era là, guidava la delegazione europea ed era un personaggio che oggettivamente spiccava, un po' perché mancavano giganti in quella COP come quella di Baku, ma un po' perché una persona che mastica i temi climatici e ambientali da 20 anni e che poi oggettivamente al governo spagnolo, lei, soprattutto nel governo precedente, nel governo Sánchez 2 direi, quello fra PSOE e Unidas Podemos, riuscì a fare delle cose interessanti, penso soprattutto alla chiusura del carbone, non solo a chiuderlo ma a chiuderlo in modo socialmente giusto, a produrre per ogni centrale che si stava chiudendo un piano di reimpiego, a volte migliori, a volte peggiori, però comunque insomma una cosa che noi ci sogniamo, dare un impulso incredibile alle rinnovabili. Infatti una odiatissima dalla destra qua, ecco un aneddoto, la risposta della destra complottista spagnola è che Valencia è colpa di Teresa Ribeiro che ha aperto le vie per ammazzare i valenziani, questa è la teoria che va per la maggiore nella destra spagnola, ma dall'idea di quanto lei sia stato un personaggio centrale, quindi attaccatissimo, poi anche donna, figuriamoci, si va a nozze. Arriva in Unione Europea un po' a sorpresa, no? È il nome progressista della Commissione von der Leyen 2, e come dici tu in questo momento sembra sparire, se ne parla veramente poco, è sicuramente schiacciata in quel contesto là, e penso che sia molto significativa la frase di Ursula von der Leyen nella sua conferenza stampa di lancio della nuova commissione, una giornalista le chiese quali sono le priorità, i criteri con cui ha scelto i commissari, e lei taglia un po', disse nella passata commissione la priorità era il clima, questa volta sono la sicurezza e la competizione, quindi la guerra con la Russia e quella guerra diciamo commerciale con la Cina. E in questo un profilo come Ribera finisce con avere poco da dire. Va detto che anche nella sua Spagna si fatica di più, anche qua il Partito Socialista si sta spendendo molto sul tema del riarmo, proprio oggi c'è stato un grande annuncio, vedevo prima un articolo del Post che diceva il piano del riarmo di Sanchez non piace a nessuno, è tipo così, è molto criticato qui in Spagna a tutti i lati, parlare tanto di armi vuol dire che parli poco di paleoliche, macchine elettriche, autobus e così via, le forze alla sinistra di Sanchez che avevano tentato una svolta verde a un certo punto ora se la stanno un po' rimangiando, insomma non è un bel momento neanche per la Spagna, non è un buon momento per l'Europa e lei sì, in questo momento pare molto opaca.
Grazie, grazie Lorenzo, io sarei stato un altro paio d'ore a parlare con te, ma il tempo scorre. Buon lavoro allora lì e buon 25 aprile, anche se magari non sarai in Italia, ma ce l'auguriamo lo stesso.
Un grande abbraccio anche a te e a voi. Ciao, a presto.
Les hommes et tous les mêmes. Macho méchu, monde de ma vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine. Que tu le mérites, avec de la chance que vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moche ou belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
E andiamo a parlare adesso di un libro che è uscito da poco, che si intitola Il cibo è politica, edito da Einaudi, e l'ha scritto Fabio Ciconte, che è scrittore ed esperto di filiere alimentari, cofondatore dell'associazione ambientalista Terra e presidente del Consiglio del Cibo di Roma. Buonasera, benvenuto, ciao.
Buonasera, buonasera a voi.
Ciao Fabio, allora il cibo è politica, vai dritto al punto già dal titolo del libro. È solo che dici, negli ultimi anni siamo stati abituati a trattare il tema della sostenibilità del cibo e di come ridurre il nostro impatto del cibo in termini sempre molto individualistici, cioè concentrandoci sulle azioni che possiamo avere come singoli, come per esempio bisogna ridurre il consumo di carne, bisogna comprare bio, eccetera, eccetera. Però questo non risolve niente, tu dici, anzi addirittura dici, quando mi chiedono che cosa posso fare come consumatore, io rispondo niente. Che cosa intendi?
Intendo dire che abbiamo purtroppo ormai ridotto negli ultimi 15 anni, 20 anni, la nostra una dimensione totalmente individuale, ha smesso di essere collettiva ed è tutta rivolta al consumo, cioè a quella accezione con cui noi definiamo noi stessi, che è quella del consumatore, cioè persona che va a fare gli acquisti, consuma, in qualche modo sperpera risorse e via di questo e via dicendo. E abbiamo attribuito un ruolo un po' troppo importante, ci ha fatto dimenticare invece quali sono poi responsabili veri anche delle crisi che stiamo attraversando. Quindi questo, diciamo, naturalmente lo dico in premessa, non vuol dire che non bisogna fare acquisti consapevoli laddove questo sia possibile, vuol dire però farlo con una chiave un po' diversa, cioè smettere di considerare noi stessi come consumatori, di definirci come consumatori e magari di ritornare a pensarci come cittadine, come cittadini, come persone che fanno parte di una collettività che in qualche modo prende parola. Ecco, diciamo che un invito grande a riprendere parola collettivamente in questa fase, credo che ne abbiamo davvero un grande bisogno.
Assolutamente. E allora, vabbè, Papa Francesco è morto da poco, secondo me è stato forse uno dei pochissimi leader mondiali che negli ultimi anni ha insistito tanto sul legame tra le diverse crisi, tra la crisi ambientale, la crisi sociale, tra il cambiamento climatico e le disuguaglianze, che è un po' anche il tema del tuo libro, perché tu denunci il fatto che il tema del cibo oggi ha perso completamente la sua forza politica. Fai l'esempio degli influencer, che influencer ecologici che ci danno consigli sugli acquisti, su come appunto ridurre i nostri impatti, ma appunto solo come consumatori e mai nella nostra azione, cioè sempre molto nella nostra azione, diciamo, solitaria, individuale. E ho trovato molto interessante la riflessione che fai più sul lungo periodo, confrontando il periodo attuale con il periodo invece degli anni 90-2000 del movimento No Global, in cui c'era anche lì una riflessione sul consumo e sui nostri impatti, ma era molto più politica, rivolta verso l'esterno. Pensiamo per esempio alle campagne di boicottaggio. Ma che cosa è successo da allora ad oggi?
Tanto fammi ricordare che Papa Francesco, perché poi devo dire nel libro lo cito tra le altre cose, perché lui a un certo punto, un anno fa, non più tardi di un anno fa, disse una frase che mi ha colpito molto, e cioè che noi abbiamo abbiurato ad essere uomini per considerare noi stessi solo come consumatori, laddove consumo sta proprio nella logica del depredare le risorse naturali, quindi un po' in linea con quello che stiamo raccontando adesso. Dopodiché, che cosa è cambiato in questi anni? È cambiato che un po' i movimenti sociali, le lotte per lotte contro questo modello di globalizzazione anticapitalista, in qualche modo sono un po' scemate. Dico io anche un po' purtroppo, penso a quello che è successo a Genova, che in qualche modo ha spazzato via quella spinta propulsiva di un grandissimo movimento sociale che prova a costruire un altro mondo possibile. Ecco, lì in quegli anni e negli anni anche un po' a seguire, tu andavi a fare la spesa al supermercato, compravi quello che potevi, spendevi consapevolmente, ma sapevi che accanto a te, nella piazza accanto, magari stavano facendo una manifestazione, stavano protestando, stavano facendo un boicottaggio. Quando tutta questa parte è finita, è rimasta solo l'azione individuale. Quindi a un certo punto la sensazione che io ho avuto è che ci siamo trovati a camminare un po' sperduti negli scaffali dei supermercati, nei corridoi, con il desiderio di fare una spesa consapevole e la consapevolezza in realtà di non potercelo permettere.
Allora, non voglio saltare così di palo in frasca, però volevo parlare anche un attimo di Europa, perché appunto una riflessione che fai nel libro riguarda appunto il Green Deal, ovviamente, visto che siamo in una situazione anche molto difficile attualmente, è bene ricordare anche questo. Nel 2019 l'Unione Europea si era dotata di, aveva approvato il Green Deal e soprattutto la strategia Farm to Fork, quando inerente appunto ai sistemi alimentari, che aveva proprio l'obiettivo di riprogettare i nostri sistemi alimentari, che lo ricordiamo causano un terzo delle emissioni globali. E poi tu ripercorri una serie di eventi, a partire dall'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, l'Europa ha cominciato a spaventarsi, a preoccuparsi della sua indipendenza alimentare. C'era un po', si è diffusa un po' l'immagine dell'Ucraina come il granaio d'Europa, che poi tu spieghi non è neanche vero, ma questo ha diffuso un po' la paura, l'idea che l'Unione Europea non fosse autosufficiente a livello alimentare, un po' come abbiamo visto prima anche a livello energetico, stessa cosa a livello alimentare, ma che questo fosse invece una scusa, un pretesto per rimandare il Green Deal, perché a quel punto il Green Deal non era più una priorità, perché avevamo problemi ben più importanti da risolvere. E questo è successo in realtà, le proteste dei trattori sono arrivati dopo tutto ciò, alla fine del 2023. Ci aiuti a ripercorrere che cosa è successo e perché è successo?
Diciamo che mentre noi ci concentravamo sui nostri acquisti individuali, a un certo punto, quando la Russia invade l'Ucraina, quella è la scusa perfetta per dire: attenzione, dobbiamo essere autosufficienti dal punto di vista alimentare. Da questo un po' il grande slogan dell'Europa. E per farlo, per essere autosufficienti, qual è il problema principale? È togliere tutti gli orpelli ecologici che gli ambientalisti sono riusciti a mettere in questi anni con la strategia Farm to Fork. Questa cosa, questo pensiero, si è talmente tanto insinuato nel pensiero collettivo delle istituzioni e nel pensiero delle lobby, che in qualche modo sono riusciti, tant'è che in questi anni, dall'inizio della guerra in Ucraina fino ad oggi, piano piano hanno smantellato nei fatti quello che era tutta la strategia Farm to Fork. Qualche settimana fa, a riprova di tutto questo, è uscito un documento molto importante che si chiama Documento di Vision, che l'Europa ha nei confronti dell'agricoltura per i prossimi anni, e in quel documento sparisce la parola Green Deal, sparisce la parola Farm to Fork, a dimostrazione del fatto che, come dire, c'è stata la scusa perfetta per interrompere qualsiasi misura ecologica. E questo è un grande problema. Ecco perché io dico che il cibo è politica, perché noi dobbiamo reimparare a guardare, come dire, i grandi interessi che si muovono intorno ai sistemi alimentari e anche contrastarli, perché poi non dimentichiamoci che quando si fanno le battaglie, quelle vere, quelle sociali, quelle anche quelle di piazza, quando si contrasta anche partendo dalla conoscenza dei fenomeni, dal capire la complessità, le battaglie si vincono anche. L'impressione che ho io è che invece in qualche modo un po' ci siamo come dire, caricati addosso tutta la responsabilità esclusivamente da consumatrice, da consumatori, col peso di tutto questo vuol dire, ma ci siamo dimenticati un po' di guardare alle grandi istituzioni finanziarie, per esempio. Ma basta guardare quello che sta succedendo in queste settimane con i dazi, perché poi, diciamo, viviamo in un pianeta in cui arriva un Trump qualunque, ti fa saltare tutto il banco, dall'accordo di Parigi all'imporre dei dazi senza alcuna logica. Per cui, ecco, ritorniamo a dare una dinamica politica al cibo, e in quel caso l'acquisto individuale acquista sì un senso profondo e ha un valore, come dire, vero.
Stiamo parlando con Fabio Ciconte, autore di Il cibo e politica, edito da Einaudi. Ti faccio un'ultima domanda per dare anche un po' di speranza, diciamo, o comunque che cosa dobbiamo fare? Quindi, cioè, tu quello che dici è: quando mi chiedono cosa possiamo fare come consumatori, rispondo niente, come abbiamo detto prima, mentre se mi chiedono cosa possiamo fare come cittadini, rispondo tutto, cioè.
Sì, guarda, secondo me è veramente importante questa cosa. Smettiamo di chiamare noi stessi consumatori. questo è veramente proprio un esercizio che dobbiamo tutte e tutti imparare a fare. So che un pubblico, come dire, attento di Radio Popolare questa cosa la sa perfettamente. Poi c'è una serie di battaglie che si possono fare, te ne dico una che ha a che fare col cibo, ha a che fare con il clima, che è la battaglia sui salari, perché noi dimentichiamo sempre una questione non tanto piccola, cioè che poi il problema è che le persone vanno a fare la spesa e non hanno i soldi per fare la spesa, e questo riguarda moltissime persone che abitano in Italia, in Europa e nel mondo. Quindi non possiamo caricare sulle spalle del consumatore di nuovo tutta la responsabilità se non, come dire, facciamo una battaglia per dei salari dignitosi. E quello che penso che questa sia una delle battaglie più ecologiche ed ecologiste che oggi si possa fare. E poi chiudo su un punto: nelle città stanno nascendo dei movimenti importanti sulle politiche locali del cibo, perché trasformare il modo in cui il cibo in città viene prodotto, trasformato, sprecato, coltivato e poi buttato via ha a che fare molto col futuro dei sistemi alimentari. Ecco, prendere parte a questi movimenti credo che sia uno dei passi fondamentali, si sta provando in diverse città d'Italia, a Roma io presiedo questo Consiglio del Cibo, che è un organismo, come dire, collettivo e collegiale, che sta provando esattamente a dare questo tipo di risposte.
Infatti io consiglio proprio l'ascoltatore e l'ascoltatrice di leggere il libro anche per così scoprire questa storia del Consiglio del Cibo di Roma, che è molto interessante. Però purtroppo ci dobbiamo salutare, grazie.
Tra l'altro
mille.
Però è molto interessante, perché è quello che proviamo a fare con Enostra, no? Sull'energia, no? Questo passaggio dall'essere consumatore a essere cittadino protagonista tutto tondo è quello che proviamo a fare anche
sì.
Noi con l'energia. Grazie.
Energie,
grazie. Grazie,
grazie, grazie, grazie, ciao Fabio.
Grazie a voi.
Fabio.
Ciao, a voi. Ciao, ciao.
Clima a Radio Popolare. Allora, questa è la settimana del 25 aprile, la prossima.
Evviva!
Evviva, evviva, saremo particolarmente rumorose almeno da queste parti. La prossima settimana invece è la settimana del 1° maggio, saremo altrettanto rumorose.
Evviva!
Dei lavoratori e delle lavoratrici. Allora,
c'è sobrietà qua.
No, qua la sobrietà proprio non sappiamo che cosa sia. E siccome spesso si sollevano dubbi sul possibile impatto occupazionale della transizione verso le rinnovabili, abbiamo pensato di invitare Massimiliano Leprati di Està, che recentemente ha pubblicato un rapporto molto interessante in materia. Benvenuto.
Grazie, buonasera a tutti.
Senti Max, intanto ci racconti un po' cos'è Està e di cosa si occupa in generale, al di là di questo lavoro che presentiamo stasera.
Sì, Està è un centro di ricerca e di formazione indipendente, nato a Milano una dozzina d'anni fa, per costruire ponti tra studi economici, ambientali e sociali, così da trattare la sostenibilità in modo integrato, e quindi fa ricerca e formazione per ONG, sindacati, enti pubblici, sia a livello locale e anche a livello internazionale. All'inizio aprile eravamo in Guinea-Bissau a lavorare con insegnanti delle scuole medie a cascata con i ragazzi sulla raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti.
Senti, il lavoro di cui parliamo stasera si intitola L'impatto socio-economico delle industrie verdi e fossili. Allora partiamo da qui, partiamo da che cosa intendete per industrie verdi, industrie fossili, e quali sono poi gli impatti socio-economici che avete considerato nel vostro studio.
Sì, noi abbiamo fatto uno studio comparativo per far capire che cosa significhi spostare un investimento di 5 milioni di euro o di 50 milioni dal fossile al verde o viceversa. Le industrie verdi le abbiamo trattate considerando come tali il fotovoltaico, l'eolico e l'idroelettrico, e invece per le fossili abbiamo considerato l'oil and gas. La ricerca comparativa è un elemento, un aspetto non proprio semplicissimo da trattare, perché tante volte tu hai l'impatto di una singola industria e capisci quanto bene e quanto male può fare da una serie di punti di vista. Quando le metti in comparazione le una rispetto alle altre, saltano poi delle cose in più. Tant'è vero che questo esercizio lo fanno in pochi, soprattutto tra gli investitori. E quali impatti risultano? Ma noi abbiamo provato a considerare gli impatti economici e gli impatti occupazionali, in particolare il valore aggiunto. Il valore aggiunto che è la differenza sostanzialmente tra il prezzo a cui vendi un output e i costi che hai per gli input relativi. E poi questa differenza viene divisa tra, diciamo, semplifichiamo molto, tra profitto aziendale e quota che dai ai tuoi occupati. Che possono essere tanti o pochi, nel caso di alcune industrie tendono ad essere pochi, le industrie estrattive per esempio, e poi possono essere pagati di più o di meno. E quello che abbiamo scoperto è che le industrie verdi, fotovoltaico, eolico, idroelettrico, in questo caso faccio una media, rispetto alle fossili, non solo ovviamente da un punto di vista ambientale hanno un impatto molto migliore, ma ce l'hanno anche da un punto di vista economico, ossia del valore aggiunto, e anche dal punto di vista della quantità occupazionale. Poi se vuoi parliamo anche della qualità occupazionale.
Sì, allora, assolutamente sì. La prima cosa che ti chiedo però è se siamo sicuri che questi impatti siano locali, nel senso non è che rischiamo di creare lavoro soltanto nei paesi che producono le tecnologie. Hai parlato di fotovoltaico, il fotovoltaico si produce in Cina, non è che facciamo più, come dire, produciamo più occupati, ma in Cina e non in Italia.
Certo, questo è un tema, soprattutto per il fotovoltaico, dove effettivamente la realizzazione dei moduli è asiatica e cinese in particolare nella stragrande maggioranza dei casi. Non è così però complessivamente, perché bisogna considerare che un'industria come il fotovoltaico, ma vale anche per l'eolico, l'idroelettrico e le altre fossili, è composta da una filiera in cui ci sono industrie di tipo diverso all'interno delle diversi anelli della catena, per cui vai dalla produzione naturalmente di alcuni pezzi, alla produzione di altri pezzi, all'installazione, alle costruzioni vere e proprie, alle attività professionali, scientifiche e tecniche che supportano tutti questi cicli, e nel caso dell'oil and gas hai anche l'estrazione, hai il commercio all'ingrosso al dettaglio, trasporto e magazzinaggio, per cui ogni volta che esaminiamo un'industria da un punto di vista occupazionale dobbiamo considerare un'intera filiera e non un pezzo. Nonostante il fatto che alcuni pezzi di questa filiera, nel caso del fotovoltaico in particolare, siano dislocati altrove, l'industria fotovoltaica, così come l'industria eolica e idroelettrica, ha un impatto occupazionale anche in Italia migliore di quella dell'oil and gas.
Contrariamente a quanto si ritiene normalmente. Questo mi sembra un risultato molto interessante del vostro lavoro. Parlavi già prima di aspetti qualitativi e non solo quantitativi, e allora ti chiedo che tipo di formazione al lavoro abbiamo bisogno, no, per creare i professionisti, le persone che lavorano per la transizione, e parallelamente ti chiedo, non abbiamo il rischio di creare magari posti di lavoro soltanto per i cantieri, poi una volta che sono terminati i cantieri li perdiamo, fotovoltaico, lo installiamo, poi dura 20 anni, dura 30 anni e non abbiamo più un impatto reale?
Beh, in realtà no, ovviamente un tipo di analisi che abbiamo fatto noi, lo ripeto, è un'analisi comparativa, per cui non entrava nel merito specifico di ogni singola filiera, perché dovevamo trovare quel minimo comune denominatore o quel minimo comune multiplo che potesse far sì che tutti i dati fossero presenti in tutte le industrie. Però pur con questa semplificazione necessaria da un punto di vista del metodo, quello che abbiamo scoperto è che da un punto di vista della qualità del lavoro, le imprese italiane della filiera verde e le imprese italiane impegnate nella decarbonizzazione, in questi casi abbiamo dati anche piuttosto lunghi nel tempo, di una decina d'anni, hanno aumentato l'occupazione di fascia alta, soprattutto imprenditori, manager, ingegneri, molto di più di quanto sia occorso nella media delle altre imprese. Poi l'occupazione alla fascia alta si presume che sia occupazione di qualità migliore, ma l'altro dato che sembra interessante è anche il dato relativo alla stabilità del lavoro. Anche qui, venendo un po' meno a quello che magari si pensa comunemente, la stabilità del lavoro all'interno delle filiere delle industrie verdi nel loro complesso è una stabilità alta, l'occupazione tende ad essere stabile per un 60-80% dei casi, dei posti di lavoro considerati, e ripeto, non era per nulla scontato, così come non era quasi nulla scontato in questo studio all'inizio. Abbiamo provato a fare i ricercatori veri e a cercare senza pregiudizi né in un senso né nell'altro.
E ci stai dicendo che passare dalle fossili alle rinnovabili aumenta il numero di posti di lavoro, aumenta la qualità del lavoro, i posti sono permanenti e sono locali, già aumenta il valore aggiunto, già questo basterebbe ampiamente, ma ci sono anche dei benefici che non sono solo economici, oltre a quelli climatici che ovviamente non li diamo per scontati, diciamo.
Sì, anche se lasciami dire una cosa sui benefici climatici, sulla decarbonizzazione, è un po' la stessa faccenda dell'auto elettrica, no? Che citavate anche inizio trasmissione e in altre trasmissioni, cioè tutti sanno che quando utilizzi l'energia verde rispetto all'energia fossile, da un punto di vista ambientale non c'è storia, ma quando produci, quando vai quindi a guardare il life cycle statement molto più esteso, su un ambito molto più esteso, anche da questo punto di vista, ma non c'è la minima, veramente non c'è la minima partita, la produzione, non solo il consumo dell'energia verde rispetto all'energia fossile, ha degli impatti immensamente inferiori. E poi ci sono appunto impatti di tipo sanitario e impatti di tipo appunto rispetto alla qualità dell'occupazione, su cui adesso non entro nel merito perché si tratta anche un po' di tecnicismi, insomma direi che però il grosso ho provato a renderlo nelle risposte precedenti in questa.
Abbiamo ancora un flash, una cosa che mi ha colpito del vostro lavoro è che nel calcolo dei benefici economici c'è una dipendenza dagli interessi bancari, cioè a seconda degli interessi bancari cambia la valutazione. Può sembrare scontato, può sembrare banale, ma se ci riesci in un minuto a dirci che cosa vuol dire?
Ah sì, certo, allora il beneficio economico è un costo evitato nel caso della decarbonizzazione. Non hai il costo, il danno che produrresti nel caso in cui tu avessi il fossile. È un po' il calcolo che si fa quando hai un incidente, no? Il danno biologico in caso di incidenti viene calcolato con una serie di tabelle che tengono conto di una serie di fattori, l'età, gli anni in cui vivrai ancora, eccetera, eccetera, oltre che il danno in sé. Ecco, immaginiamoci questo. Siccome un investimento in fossili lo fai subito, ma i costi sociali si manifestano in molti anni, se tu hai un tasso di sconto alto, di fatto il meccanismo economico-finanziario ti dice questo. Attenzione, perché se il tasso di sconto è alto, tu mi stai dicendo che i danni futuri valgono molto meno dei danni attuali.
Quindi quando i tassi sono alti, diciamo così, le fossili sono favorite, quando i tassi sono bassi le rinnovabili sono favorite.
Assolutamente sì, da questo punto di vista sì.
Grazie a Massimiliano Lepratti di ESTA, bellissimo lavoro avete fatto, ancora complimenti.
Grazie molte a voi, buona serata.
Tra l'altro grazie. Lo trovate anche sul sito di ESTA ovviamente se lo volete approfondire.
Abbiamo un minuto prima di passare la linea al nostro auditorium per un evento.
Domani c'era un evento programmato che non ci sarà, la presentazione del libro di Rossella Muroni e Annalisa Corrado è rimandata al 28 maggio, mentre è confermato l'evento di domenica 27 aprile alle 17 alla stazione radio che è in via Tofane 45 sulla Mattesana, diciamo a metà strada tra Greco e Viale Monza, i valori della liberazione, i valori della sostenibilità, ci sarò io e ci sarà Emma Valdi, dottoranda in Business and Human Rights.
Grazie a Sara Milanese in redazione, un saluto da Elena Mordiglia,
da Gianluca Ruggeri
e da Mariano Suelli. Ciao.